Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che vuole portare l'Immacolata in tutti i cuori. E in questo giorno, che è Venerdì Santo, vogliamo portare l'Immacolata addolorata in tutti i cuori. Ecco. E oggi non mediteremo come di consueto le letture del giorno, ma vorremmo invece proporvi la Via Crucis, perché se ne fanno sempre troppo poche di Via Crucis per capire anche quanto siamo costati a nostro Signore e alla sua Madre Corredentrice, nostra Madre Immacolata, Addolorata. E sono in compagnia di Antonio.
Ave Maria, un saluto a tutti.
Ecco, e noi vi salutiamo e naturalmente non vogliamo neanche perdere tempo, perché la Via Crucis, pensate che i santi la facevano tutti i giorni, ecco, è così importante penetrare in quelle piaghe, penetrare in quella sofferenza interiore di Gesù Cristo, perché vedendo quanto gli siamo costati, ecco, credo che sia molto molto più facile innamorarsi di colui che ha mostrato un amore infinito per noi. Finché non sappiamo quanto ci ha amato e lo scopriremo in paradiso, ecco, il nostro rapporto con lui sarà sempre tiepido. Invece, ecco, partecipando alla Via Crucis in compagnia, accompagnati dall'Addolorata, ecco, e ci facciamo accompagnare anche dalla Maddalena, che è la peccatrice, e noi siamo peccatori, perché anche lei ci aiuti in questa salita verso il monte dell'amore, ecco, il Golgota, monte dell'amore e la via dell'amore, si potrebbe dire la Via Crucis, perché Gesù ha manifestato quanto ci ha amato. E se non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri fratelli, ecco, l'amore più grande dove è stato manifestato? Sul monte dell'amore, cioè il Golgota. E allora, ecco, chiediamo il dono, ecco, di innamorarci sempre più di Gesù e di Maria, ecco, ed essere testimoni di Gesù e di Maria, e far conoscere anche ai fratelli queste meraviglie che si scoprono lungo la Via Crucis. Ecco, Antonio, io direi che noi possiamo senz'altro iniziare, ecco, leggendo la preghiera.
Noi seguiamo questa bella Via Crucis che è stata accompagnata con le meditazioni tratte dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Quindi quel commento che voi ascolterete è stato scritto di pugno, ecco, da San Pio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O cuore santissimo del mio Salvatore, dammi lo spirito interiore e la tenerezza del cuore per sperimentare e comprendere quello che tu soffristi quando fosti angustiato e privato di ogni conforto. Fa che possa ascoltare la tua voce. Illumina i miei occhi perché contemplino il tuo patire. Intenerisci il mio cuore affinché divenga sensibile ai tuoi dolori ed eviti tutto ciò che possa rinnovarli. Amen.
Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Prima stazione. Gesù è condannato a morte.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Gesù si vede legato, trascinato dai suoi nemici per le vie di Gerusalemme, per quelle stesse vie dove pochi giorni innanzi era passato trionfalmente acclamato quale Messia. Si vede dinanzi ai pontefici percosso, dichiarato da essi reo di morte. Lui, l'autore della vita, si vede condotto da un tribunale all'altro in presenza di giudici che lo condannano. Vede il popolo suo, da lui tanto amato e beneficato, che l'insulta, lo maltratta e con urli infernali, con fischi e schiamazzi, ne chiede la morte e la morte di croce.
Allora, Gesù è condannato a morte. Tra quella folla inferocita che gridava a morte Gesù Cristo e libero Barabba, c'eravamo anche tutti noi, sapete, c'eravamo tutti noi. Ogni volta che uno di noi commette un peccato mortale, che cosa fa? Grida a morte Gesù Cristo e libero Barabba, cioè do retta al tentatore e condanna a morte il Salvatore. Ma per cui non possiamo contare quante urla il Signore abbia sentito, e le ha sentite tutte, sapete? Ci conosce tutti e sa tutti quelli che hanno gridato a morte Gesù Cristo. Gesù Cristo invece si trova nella condizione di offrire la propria vita per noi, e anzi diremmo che vuole condannarci alla vita eterna, vuole condannarci, ecco, diciamo, questa è, dicono i santi, la vendetta dei santi, cioè tu mi odi e io ti amo di più. Ecco, Gesù ha offerto tutto questo, non si è tirato indietro, ha accolto, ha offerto questa condanna e l'ha offerta al Padre, prendendo su di sé tutti i nostri peccati, perché i condannati alla morte eterna eravamo noi. Infatti Sant'Agostino dice così: se Gesù non si fosse incarnato e non fosse venuto a salvarci, noi saremmo stati tutti una massa di dannati. Per cui i condannati alla morte eterna eravamo noi. Gesù si è fatto condannare lui, come se il peccatore fosse lui, per liberare noi dal peccato. Pensate la fantasia dell'amore di Dio, ecco, arrivare a questo punto. Ma quante volte noi abbiamo giudicato il Signore, ma quante volte? Anche voi avrete sentito dire più volte qualcuno dire: il Signore, se ci fosse, non dovrebbe permettere certe cose. Per cui lo condanniamo, lo giudichiamo un'altra volta, perché se veramente ci fosse, lui non dovrebbe fare come sta facendo, ma dovrebbe prendere consiglio da noi, per cui lo giudichiamo, lo condanniamo a questa, ecco, condanniamo la sua infinita sapienza e con la nostra infinita stoltezza e insipienza. Ecco, allora, davanti a questa immagine dove vediamo che Gesù, ecco, che è stato precedentemente flagellato, che è stato coronato di spine, ecco, Pilato lo presenta e dice: ecco l'uomo. In effetti era proprio lui, l'uomo vero, l'uomo perfetto, l'uomo con la U maiuscola, per così dire. Ecco, noi siamo diventati uomini con la U minuscola, ecco l'uomo. Guardate come l'abbiamo ridotto con i nostri peccati. Cioè, Pilato queste cose non le pensava, però ci ha mostrato Gesù Cristo e ci ha fatto vedere come lo abbiamo ridotto con i nostri peccati, come uno davanti al quale ci si copre il volto, fa ribrezzo, non si può guardare. E nonostante questo, il popolo, invece di avere compassione di questo uomo innocente che era Gesù Cristo, che è Gesù Cristo, abbiamo preferito Barabba a lui. E a tutt'oggi vedete come continua questa condanna: noi preferiamo il principe di questo mondo, perché facciamo tutti i peccati di questo mondo e chi ne ha più ne metta, e condanniamo a morte Gesù Cristo l'innocente. vedete, anche nelle votazioni che abbiamo fatto, abbiamo preferito il demonio, che omicida fin da principio con la legge dell'aborto, con il divorzio, alla legge di Dio, per cui abbiamo condannato a morte anche lui come verità. Ecco, chi mi ama osserva la mia parola, osserva i miei comandamenti. Noi invece abbiamo disprezzato tutto ciò, preferito Barabba. Solo alla prima stazione si potrebbe andare avanti, ma vedete, è una tragedia, per quello noi dobbiamo continuamente meditare la passione di Cristo per capire il peso del peccato, per capire l'amore di Dio. E allora, se mediteremo come i santi ogni giorno la Via Crucis, impareremo ad amare, perché Lui ci ha insegnato ad amare lungo questa Via Crucis.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen.
Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Seconda stazione. Gesù è caricato della croce.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Quanto è dolce il nome croce. Qui, ai piedi della croce di Gesù, le anime si rivestono di luce, si infiammano di amore. Qui mettono le ali per elevarsi ai voli più eccelsi. Sia la croce anche per noi sempre il letto del nostro riposo, la scuola di perfezione e l'amata nostra eredità. A tal fine, badiamo di non separare la croce dall'amore a Gesù. Altrimenti, quella, senza di questi, diverrebbe un peso insopportabile alla nostra debolezza.
Proprio così abbiamo appena fatto questa considerazione, vero? Con la Via Crucis. La croce di Gesù, quanto è dolce il nome croce, ma chi lo può dire? Chi l'ha assaggiata in un modo, assaggiata, vissuta in un modo, diciamo, unico, perché Padre Pio è stato inchiodato 58 anni alla croce, 50 anni con le stimmate visibili, 8 anni con le stimmate invisibili, tant'è vero che il giorno del 50° delle stimmate, quando qualcuno gli fece gli auguri, dice: auguri per i 50 anni, padre, e gli altri 8 dove li metti? Cioè, per cui chi ha mai fatto un'esperienza del genere? Come sacerdote, perché altri stigmatizzati ci sono stati nella storia, ma non come sacerdote. Gesù è il sommo sacerdote e in Padre Pio l'unico sacerdote, ecco, stigmatizzato, ma per un periodo così lungo, 58 anni, inchiodato sulla croce, ditemi voi se c'è qualcuno che si intende di croce più di Padre Pio. Ecco, allora Padre Pio, che la croce ben la conosce, dice così: quanto è dolce il nome croce. A noi fa paura la croce, no? A lui ci dice che è dolce. Il mio giogo è dolce, vedete, che lega con l'asserzione di Padre Pio, no, di Gesù Cristo, dice: il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Per cui Padre Pio, dicendo che la croce è dolce, non è stato lui il primo a dirlo, è stato Gesù a dire: il mio giogo è dolce. qui ai piedi della croce di Gesù le anime si rivestono di luce, si infiammano d'amore, qui mettono le ali per elevarsi ai voli più eccelsi. Diciamo, se, sempre tornando a questo concetto, non c'è amore più grande di chi offre la vita per i fratelli, diciamo, l'amore più grande è quello dell'offerta continua. E l'offerta continua la si impara da Gesù. E naturalmente Gesù ci porta sempre più in su, fa anche rima, vero? Si riveste di luce perché Gesù Cristo è lampada, la sua parola è lampada ai nostri passi, ma lui è la luce del mondo. Qui dice, io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Seguirlo sulla via del Calvario è il momento più luminoso, diremmo così, più che sul monte Tabor. Il Calvario illumina le menti, illumina i cuori, perché sul Tabor hanno goduto un'esperienza, ma diciamo si è imparato anche poco, insomma, sul Tabor, ma veramente si impara invece sul Calvario. Si rivestono di luce, si infiammano d'amore, qui mettono le ali per elevarsi ai voli più eccelsi, volare in alto, ecco, non rotolarsi nel fango, nelle immondizie di questo mondo, ma essere semplici come le colombe significa anche volare come le colombe, per cui bisogna essere puri di cuore, ma la Maddalena che ha pianto tanto, ecco, molto le è stato perdonato, molto perché molto amato, è stata purificata anche con queste lacrime, lacrime che hanno purificato anche l'anima sua, e volava in alto, perché la Maddalena, vedete, era sempre stata presente in ogni momento della sofferenza di Gesù Cristo, ecco, lungo tutta la Via Crucis, insieme alla Madonna. Ecco, qui mettono le ali per elevarsi ai voli più eccelsi. Ecco, chi vive santamente vola, e chi praticamente pecca, ecco, diventa come un verme di terra che si rotola nelle immondizie di questo mondo. Sì, ecco. Sia la croce anche per voi sempre il letto del nostro riposo, la scuola di perfezione, l'amata nostra eredità. Che discorsi difficili sembrano, eh? No, non è così. Non è così. Gesù dice, cioè, se noi guardiamo a Lui, è scritto così, guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Vedete, la luce di prima, adesso addirittura tu, guardando a Lui, diventi raggiante, diventi luce anche tu. Sia la croce anche per noi sempre il letto del nostro riposo, la scuola di perfezione. Guardando a Gesù Cristo, quando io posso dire, Gesù, ho un mal di testa terribile, non ce la faccio più, se guardo a Gesù coronato di spine, dico, Gesù, sì, è vero che sto male, però pensando a quello che tu hai patito con quella coronazione di spine, tu che di peccati non ne hai fatti, io con i pensieri forse ne ho fatti anche tanti, Gesù, non ho neanche più il coraggio di lamentarmi, cioè in questo momento io comprendo quanto ti sono costato e quanto ti sono costati i miei pensieri malvagi talvolta, i miei pensieri sbagliati, quanti pensieri facciamo, quanti atti di superbia, di orgoglio, di vanità, di presunzione, di amor proprio, di compiacenza, di ambizione, di vanagloria, di ostinazione, tutte spine. Non ho più il coraggio di lamentarmi e imparo da Gesù Cristo Maestro ad offrire in espiazione dei miei peccati e per quelli del mondo intero. E la scuola di perfezione, l'amata nostra eredità, ecco, impari ad essere un vero cristiano, un cristiano che rinnegando se stesso, le proprie voglie, i propri piaceri, tutto ciò che può essere del mio io rinnegando me stesso, prendendo la croce e seguendo Gesù Cristo, Gesù è caricato della croce, io seguo Lui con la mia croce e imparo la scuola della perfezione, l'amata nostra eredità. A tal fine badiamo di non separare la croce dall'amore a Gesù, altrimenti questa, senza quella, diventa insopportabile. Cioè, per amore la porto, per amore tuo che hai offerto per me. Adesso io mi sento, mi fai il dono di associarmi a te in questa sofferenza per i fini per cui tu ti sei offerto. Ecco che diventa dolce, ecco che diventa, unendo la croce all'amore, io posso seguirti e dire come dolce il nome croce.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen.
Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Terza stazione. Gesù cade la prima volta.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Di che cosa non è capace la creatura aiutata da Gesù? Io non bramo affatto di essere alleggerito dalla croce, poiché soffrire con Gesù mi è caro e nel contemplare la croce sulle spalle di Gesù mi sento sempre più fortificato. Nel dolore Gesù è più vicino, egli guarda. È Lui che viene a mendicare pene e lacrime, ne ha bisogno per le anime.
Gesù cade la prima volta, come ben ci ricorda San Paolo, chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana, infatti Dio è fedele. Pensiamo, ecco, l'umile è difficile che cada, perché si sente già come un verme strisciante. Cadono coloro che stanno ritti in piedi, come il fariseo che stava ritto in piedi dicendo: ti ringrazio, Signore, perché io non sono come gli altri. Faccio questo, faccio quell'altro, pago le decime, digiuno. Ecco, quello, in quel momento in cui stava ritto in piedi, di fatto è caduto. Gesù lo vedeva caduto, mentre noi lo pensavamo in piedi. Colui invece che stava in fondo alla chiesa, che si batteva il petto e diceva: sono un verme, un peccatore, miserabile, piangeva i propri peccati, Gesù l'ha sollevato, l'ha alzato. Il Signore innalza e rialza gli umili e abbassa i superbi. Per cui le nostre cadute sono frutto di presunzione, sono frutto di superbia. Colui che teme di cadere, ecco, per cui colui che sta ben attento e dice: io non sono sicuro di stare in piedi, perché già mentre lo penso potrei cadere, per cui mi sento veramente un misero peccatore capace di tutto, basta che tu, Signore, mi abbandoni un attimo, senza di te io non posso stare in piedi, cioè senza di me non potete fare nulla, significa che se non sono sempre unito alla grazia di Dio, e non sono timorato di offendere Dio, io sarò sempre con la faccia per terra, caduto, anche se penso di essere in piedi. Di che cosa non è capace la creatura aiutata da Gesù? Io non bramo affatto di essere alleggerito dalla croce, poiché soffrire con Gesù mi è caro, e nel contemplare la croce sulle spalle di Gesù mi sento sempre più fortificato. Perché sempre questo concetto che è importante, l'amore unitivo, se io sono innamorato di Gesù, io sono unito a Gesù e la sua forza diventa mia, perché sono forte della sua forza. Tutto posso in colui che mi dà forza. Ecco, diversamente, quando voglio far da solo, voglio pensare di riuscire da solo, io, anche quando credo di camminare, di correre, di fatto sto con la faccia per terra, sono caduto a terra. Il Signore ci avvisa, dice: pregate e vigilate per non cadere nella tentazione di sentirvi in piedi, fra l'altro, potremmo aggiungere, nel dolore Gesù è più vicino, egli guarda, è lui che viene a mendicare pene e lacrime, ne ha bisogno per le anime. Praticamente lui non avrebbe bisogno di niente, di fatto, è che per amore vuole coinvolgerci in questo atto di amore suo, perché noi uniti a lui, il nostro amore piccolo unito al suo grande, prenda merito. Ecco, dia gloria a colui che ci dà forza, dia gloria a Dio Padre che ha mandato il suo Figlio a prendere su di sé i nostri peccati, e tutti coloro che collaborano in questa santissima opera di redenzione come riparatori, come cirenei, vorremmo dire, ecco, sono coloro che veramente glorificano il Signore. Ecco, chiediamo allora sempre sotto gli occhi materni e addolorati di Maria, ecco, il dono dell'umiltà. Il Signore l'ha innalzata perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ecco, chiediamo a lei il dono dell'umiltà per non cadere. L'umile non cade, perché si sente sempre in procinto di cadere, per cui è vigilante, sta attento, è prudente, ha il santo timore di offendere Dio cadendo, e allora sta basso, accetta tutto, sopporta tutto, offre tutto, ecco, per amore di Gesù, imparando naturalmente da Lui, che è il Divin Maestro anche in questo.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen.
Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Quarta stazione. Gesù incontra la sua Santissima Madre.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Sforziamoci noi pure, come tante anime elette, di tenere sempre dietro a questa benedetta madre, di camminare sempre appresso ad ella, non essendovi altra strada che a vita conduce se non quella battuta dalla Madre nostra. Non ricusiamo questa via, noi che vogliamo giungere al termine. La Santissima Vergine ci ottenga l'amore alla croce, ai patimenti, ai dolori, ed ella, che fu la prima a praticare il Vangelo in tutta la sua perfezione, in tutta la sua severità, dia a noi la grazia di seguirla da vicino.
l'incontro con la sua e nostra Santissima Madre. Chissà cosa passa per la mente degli uomini quando si pensa che cosa si saranno detti Gesù e Maria in quell'incontro. Noi possiamo pensare che coloro che amano e coloro che si amano parlano poco, perché si intendono senza parlare. Uno sguardo è sufficiente per spiegare. Guardare gli occhi l'uno dell'altro si comprende quel che c'è dentro nell'uno e quel che c'è dentro nell'altro. C'è un racconto, quando si racconta l'incontro tra San Francesco e San Domenico sull'Appennino tosco-emiliano. È scritto che i due frati, Francesco e Domenico, si incontrarono, si sedettero uno sopra una pietra e uno sopra una radice di un albero, non lo so, comunque si sedettero là, si guardarono, sorrisero, stettero mezz'ora a guardarsi senza dirsi una parola e ripresero il cammino. Avevano gli stessi intendimenti, erano innamorati dello stesso Salvatore, avevano gli stessi propositi, ecco, quello di riparare, quello di aiutare la Chiesa, madre addolorata. Ecco, qui abbiamo la madre, sappiamo che anche la Chiesa, ecco, madre, la Santa Madre Chiesa, ma la Madonna è la madre della Chiesa. E loro l'hanno vista addolorata, va Francesco, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina, ecco, hanno visto questa madre addolorata, hanno pensato di consolarla, ma c'è da aggiungere questo, noi potremmo pensare chissà quante cose con la nostra fantasia, ma probabilmente la Madonna, amando Gesù come solo lei poteva amarla, ha chiesto di condividere al massimo consentito la passione del figlio suo. Una madre vorrebbe togliere i dolori del figlio e prenderseli tutti per sé. Ecco, la Madonna ha chiesto questo e le è stato concesso. Per cui la regina dei martiri è colei che da sola ha patito più di tutti i martiri di tutti i tempi fino alla fine del mondo. Gesù gli ha concesso questo. Possiamo pensare che se a Padre Pio, per esempio, è stato concesso il dono di avere le stimmate per somigliare di più a Gesù, possiamo pensare che misticamente anche tutte le sofferenze che ha patito Gesù le abbia patite in una certa misura che Dio ha stabilito, le abbia patite anche la madre. Perché non è possibile che Padre Pio abbia patito più di Maria, e Padre Pio ha patito la flagellazione, la coronazione di spine, la crocifissione, la trafittura. Ecco, non è possibile che vi sia un santo più grande della regina di tutti i santi. Per cui dobbiamo vedere la Madonna come, diremmo così, la vera immagine di Gesù Cristo stampata in sua madre. Se i figli matrizzano, ecco, possiamo dire che il figlio, ecco, ha donato alla madre la somiglianza come la madre l'ha donata al figlio e il figlio l'ha donata alla madre, questo scambio di doni, di somiglianza. La Madonna è la creatura che più assomiglia a Gesù Cristo, in tutti i sensi, sia fisicamente che anche misticamente per quanto riguarda la passione sua. E allora sforziamoci noi pure, come tante anime elette, di tenere sempre dietro a questa benedetta madre, di camminare sempre appresso ad ella, non essendovi altra strada che a vita conduce, se non quella battuta dalla madre nostra. Non ricusiamo questa via noi che vogliamo giungere al termine. Credo misurare anche i tempi, se no non ci arriviamo alla fine, ma diciamo la Via Crucis, vedete, accende i cuori, illumina le menti, si potrebbe meditare per ore e ore una sola stazione e non basterebbe, perché il dolore, l'amore di Dio è infinito, per cui come si fa a meditarlo con poche parole?
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen.
Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
È incomprensibile il sollievo che si dà a Gesù non solo col compatirlo nei suoi dolori, ma anche quando, per amor suo, non gli si chiede di essere consolati, ma piuttosto di essere fatti partecipi dei suoi medesimi dolori. Gesù, quando vuole essere dilettato, parla all'anima dei suoi dolori, la invita, con voce insieme di preghiera e di comando, ad offrire se stessa per alleggerirgli le pene.
Quanta grazia nella meditazione della passione di Cristo, parole di fuoco, il fuoco dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo, che è l'amore del Padre verso il Figlio, del Figlio verso il Padre. Ecco, questo essere Cirenei, Gesù che è stato, cioè Padre Pio che è stato il vero Cireneo, diremmo, che ha portato la croce per 58 anni, non per 5, 10 o 15 minuti o mezz'ora, come lo fece il Cireneo, ma per 58 anni, e parla di dolcezza. Ecco, quando noi patiamo, cioè Gesù questo dono non lo fa a tutti, lo fa ai suoi prediletti, vuole che noi partecipiamo della sua sofferenza per partecipare della sua gloria, dell'eredità sua. Per amor suo non gli chiede di essere consolati, ma piuttosto di essere fatti partecipi dei suoi medesimi dolori. Gesù, quando vuole essere dilettato, parla all'anima dei suoi dolori, la invita con voce insieme di preghiera e di comando ad offrire se stessa per alleggerirgli le pene. Tutti abbiamo da patire, ma non solo le sofferenze fisiche, perché Gesù, sappiamo che la passione iniziò con il Getsemani. Gesù era triste fino alla morte, sudò sangue, per cui cominciò a patire là, ed è stato lasciato solo da tutti noi. Ecco, fare compagnia a Gesù. Gesù riferisce a Padre Pio: il mio Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, perché continuo a riviverlo in tutti i tabernacoli della terra. Per cui quando iniziamo la Via Crucis, iniziamo da Gesù condannato a morte, ma di fatto era triste fino alla morte, l'abbiamo condannato noi a morte, Gesù Cristo, ancora prima di urlare, Gesù era triste fino alla morte, mortalmente, sudava sangue. Getsemani vuol dire frantoio, ecco, l'orto del frantoio, e Gesù è stato spremuto come le olive e schizzava sangue dai suoi pori. Allora andiamo davanti ai tabernacoli, andiamo da Gesù che suda sangue, andiamo da Gesù che sta triste fino alla morte, facciamogli compagnia e diciamo: Gesù, un po' di tristezza ce l'ho anch'io perché mio marito mi ha lasciato, perché i miei figli non vanno più in chiesa, perché sono successe tante cose, perché nella mia famiglia le cose vanno come vanno, perché il parroco, insomma, abbiamo un sacco di cose, siamo tristi. Noi le nostre piccole tristezze, chiamiamole piccole anche se sono grandi, non ci hanno ancora fatto sudare sangue. Andiamo da colui che invece il sangue l'ha sudato e diciamo: Gesù, vorrei cominciare a fare il Cireneo dal Getsemani. Ecco, e poi via via meditare le altre stazioni, perché naturalmente contemplando il tuo spargimento di sangue che ha lavato la terra che noi abbiamo impregnato di peccati, ecco, voglio seguirti, voglio aiutarti, e sto male, soffro, ho malattie fisiche, mentali. Guardate che Gesù ha patito anche le malattie mentali, non c'è nessuno al mondo che abbia qualche sofferenza che non sia stata patita anche da Gesù Cristo. Lui è il capo, noi siamo le membra, tutto passa attraverso il capo, non c'è la minima sofferenza nostra che non abbia conosciuto Gesù Cristo. Lui sa tutto di tutte le sofferenze perché le ha praticate, vissute, patite, tutte quante. Lui è l'unico che ci può capire fino in fondo. Per cui andare là, c'ho un dolore di testa terribile, Gesù ti guarda e dice: come ti capisco, ma bisognerebbe che tu capissi me, che io l'ho offerto per la tua salvezza. E allora chiediamo questo dono, ecco, di essere in qualche modo servi inutili, ma se lo faremo avremo fatto solo il nostro dovere, e finché non diventeremo cirenei non faremo mai il nostro dovere, non l'avremo mai fatto il nostro dovere. Ogni buon cristiano, ogni servo di Dio deve appunto fare la parte del Cireneo per essere un servo che fa veramente il suo dovere.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen.
Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù.
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Sangue divino, spontaneamente tu stilli dal cuore amante del mio Gesù la piena dei dolori, l'amarezza estrema, la lotta accanita che egli sostiene, ti sospinge da quel cuore e trasudando dai suoi pori scorri a lavare la terra. Lascia che ti raccolga, sangue divino, voglio con esso purificarmi e purificare tutti i luoghi contaminati dal peccato. Ma Gesù non è sazio di soffrire, no, Gesù non vuol fermare così la profusione della sua carità. L'uomo deve avere la prova infinita dell'amore suo.
Con questa sesta stazione che ci mostra la Veronica che asciuga il volto, vuole spiegare un qualche cosa di molto importante per la nostra vita spirituale. Ed è, diciamo, con un esempio molto semplice che vorremmo mostrare come si fa a vedere il volto di Gesù. È lui che ce lo insegna, dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Su questa parola del Signore noi prendiamo il lino candido che la Veronica, sfidando anche i soldati, guardate che i soldati romani, chi usciva dalle file, piantargli una lancia tra le costole costava niente, sapete, era un atto, diciamo, che si poteva compiere, per cui non volevano che nessuno si avvicinasse ai condannati. Lei sfidò, ecco, anche le guardie e si avvicinò a Gesù con questo lino candido, come i puri di cuore. Lo donò a Gesù e Gesù gli donò la prima fotografia del volto di Gesù che abbiamo nella storia. Vide in quel lino candido che corrisponde alla purezza del cuore, vide Gesù. Beati puri di cuore perché vedranno Dio, ma non solo dopo morti, ma lo vedremo subito. Voi vedete che i bambini, ecco, gli innocenti, non hanno tanta difficoltà a credere, credono, vedono. Il nemico lo sa e per quello ha cominciato a sporcare le anime dei bambini, dei ragazzini. Dice: guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, praticamente gli impedisce di vedere il mio volto, di vedermi, e questi ragazzini, questi bambini cominciano già a non credere, non vogliono pregare, non vogliono venire in chiesa perché hanno perso tutto. Ecco, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, sarebbe meglio non fosse mai nato. E allora tu spiegavi, Antonio, vero, che scandalizzare vuol dire porre ostacolo, ecco, alla visione della cosa che noi vogliamo vedere, ecco. E abbiamo praticamente questa immagine, ecco, ci fa intendere come noi, se accediamo, ecco, l'accesso all'incontro con Gesù con il cuore puro, lo incontriamo alla Santa Messa, lo incontriamo nei sacramenti, lo incontriamo nella preghiera, lo stiamo incontrando durante questa meditazione della Via Crucis, come lo vediamo. Ecco, Padre Pio ci aiuta a vederlo, Gesù, e come lo vediamo? Lo vediamo sofferente e lo vediamo fuoco d'amore. Ecco, pensiamo quando Gesù entra nel cenacolo, dice: alitò su di loro lo Spirito Santo. Quel Gesù lì, ecco, ci alita lo Spirito Santo, chiediamoglielo, facciamo le comunioni con Lui. Se avessimo il cuore puro, potremmo dirgli: Gesù, ecco, tu adesso sei venuto in me, ti sei comunicato a me, alita dentro l'anima mia, nel mio cuore, nella mia mente, lo Spirito Santo, infiammami d'amore, tu l'hai detto, sono venuto a portare il fuoco sulla terra come vorrei fosse già acceso. Gesù, è ancora spento perché non sono puro di cuore. Chiediamo all'Immacolata, alla tutta bella, alla tutta pura, alla tutta santa, che interceda per noi, perché abbiamo a vivere il resto della nostra vita vedendo il volto di Gesù, anche nei fratelli sofferenti e in tutte le espressioni in cui Gesù si mostra.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen.
Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Settima stazione. Gesù cade la seconda volta.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Pensiamo all'amore che Gesù ci porta. Egli ci assisterà sempre con cura, più che paterna, contro i nostri nemici. Se dipendesse da noi lo stare in piedi, allora non ci staremmo mai. Al primo soffio cadremmo sicuramente, senza speranza di drizzarci. Più i nemici si moltiplicano, e più dovete abbandonarvi nel Signore. Egli vi sosterrà sempre col suo potentissimo braccio, affinché non inciampiate.
Ecco, tutti noi facciamo, l'abbiamo fatto, l'esperienza, vero, delle prove che non si susseguono. Le persone più anziane che stanno ascoltando, che hanno pratica di vita, che hanno vissuto tanti anni, ecco, dice: quante prove durante la mia vita, quante sofferenze, e si moltiplicavano queste sofferenze, questi dolori. Ecco, ne risolvi uno e te ne trovi davanti altri due. È possibile una cosa del genere, però, dice, sono ancora qui. Ho combattuto la buona battaglia, ho mantenuto la fede, ecco, il Signore mi ha sostenuto. Ecco. Ma il cadere dipende sempre, come abbiamo detto anche in precedenza, ecco, dalla nostra mancanza di preghiera e di vigilanza. Pregate e vigilate per non cadere nella tentazione. Il nemico ci tenta, ma noi dobbiamo pregare sempre, senza stancarci mai. Gesù ce lo comanda: pregate sempre, vigilate. Vedete, gli apostoli, Gesù gli ha detto: venite, pregate, vigilate per non cadere. Hanno dormito. Noi dormiamo e cadiamo. Se invece vegliassimo e pregassimo, vigilare significa anche meditare la parola di Dio, perché tu, vedendo e ascoltando ciò che è giusto, comprendi ciò che è sbagliato, comprendi ciò che è male, conoscendo il bene. Ma se non mediti, se non preghi, noi vediamo che siamo diventati onnivori. Per noi mangiare cose sacre o mangiare come certi animali che mangiano di tutto è la stessa cosa oggigiorno, ovvero siamo arrivati a tal punto. E allora, ecco, anche qui chiediamo il santo dono, ecco, della preghiera. Questo dono della preghiera, Padre Pio dice che il Divin Maestro lo tiene stretto nella mano destra, lo concede a coloro che sono puri di cuore, lo concede a coloro che hanno piangono i propri peccati, lo concede a coloro che amano, a coloro che praticano la verità, la carità. Ma, vedete, è un dono che il Divin Maestro tiene stretto nella mano destra. Bisogna meritarlo. Noi preghiamo, ma non sappiamo di avere il dono della preghiera, perché colui che prega, prega con l'anima, col cuore, con tutte le fibre, con tutto ciò che è la persona umana, anima e corpo. Noi balbettiamo parole, il cuore da un'altra parte, la mente è distratta. Ecco, chiediamo il dono della preghiera e anche il dono della meditazione, che comunque è preghiera mentale, per non cadere nella tentazione.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen.
Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Ottava stazione. Gesù consola le pie donne.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Affrettiamoci di unirci, di confonderci con tutte quelle pie anime che vanno dietro al Divin Maestro. Affrettiamoci per non rimanere dietro a questa santa comitiva. Vivete lontano dalla corruzione della Gerusalemme carnale, dalle profane assemblee, dagli spettacoli corrotti e corrompitori, da tutte le cattive compagnie. Continuate a camminare dietro a Gesù, e se seguendo Lui si è molto provati, è pure certissimo che di tutto trionferete sempre.
Ecco, se noi sentiamo quello che Gesù ha detto alle pie donne che piangevano, ha detto: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su di voi stesse e sui vostri figli. È molto importante meditare su questa stazione che è illuminante. Pensiamo, c'è un proverbio africano che suona così: chi educa un uomo educa un individuo, chi educa una donna educa un popolo. Ora, Gesù non si rivolge agli uomini, ma si rivolge alle donne e dice: non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Che cosa significa? Diciamo che il proverbio africano già spiega qualche cosa. Cioè, tutti gli uomini, cioè sia i maschietti che le femminucce, vero, nascono tutti da una donna, da una madre, per cui la madre praticamente, sia i bambini che le bambine, si trovano ad aver vissuto 9 mesi nel grembo di una donna. Il rapporto tra questo figlio o figlia, ecco, con la madre è unico e irripetibile, cioè è un rapporto che l'uomo può immaginare ma non può praticare, perché diciamo sono le donne che hanno questo dono di tenere il figlio nel grembo e il Signore l'ha concesso a loro, mica a noi maschi e gli uomini. Ora, la donna, ecco, è importante che sia una donna che somigli al massimo alla Madre di Dio, una santa donna. Un tempo si sentiva dire, soprattutto dagli uomini, ricordavano quella santa donna di mia madre. Oggi voi fate fatica a sentir dire quella santa donna di mia madre, spesso sentite dire anche delle offese verso le madri che hanno piantato i padri, che hanno combinato, ma comunque quella santa donna di mia madre. Ecco, pensiamo ai coniugi Manelli, padre Pio dice: questa è la mia famiglia, però vedete, la mamma e il padre è iniziato il processo di beatificazione, insomma andrà avanti la loro causa e sono posti come esempio, per cui diciamo che le madri possono piangere anche sui loro figli, ma dipende dall'educazione anche che gli hanno dato, dall'educazione che gli hanno insegnato con la pratica, però, ecco, non a parole, ma quando un figlio vede la madre esercitare la virtù, i bambini sono come dei registratori, sono come delle videocamere, dopo 40-50 anni sanno dire cosa ha detto mamma, cosa ha detto papà, che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto, si ricordano tutto. Allora noi per esempio abbiamo un passo, credo che sia in Isaia, che spiega anche questo non piangete su di me, e si rivolge ancora il profeta alle donne di Gerusalemme, dice: voi donne di Gerusalemme che curate i vostri capelli, io ve lo dico in parole povere perché non ho davanti il testo, ma dice che vi agghindate, siete tra fermagli e cose varie, insomma vi agghindate i vostri capelli, li curate come ecco, con boccoli e cose varie, insomma, dice portate gli anelli su tutti le 10 dita delle mani e dei piedi, portate i braccialetti tintinnanti, dice camminate ancheggiando per attirare lo sguardo, bene, dice il Signore mi manda a dire che vi renderà tutte calve, cura dei capelli, calvizie. Oggi abbiamo per esempio le chemioterapie che compiono questo, diciamo, questa calvizie, no, dico, è un caso, non lo sappiamo. Ma poi continua questo, il profeta dice, allora dice, e voi uomini che non siete più capaci di governare la vostra famiglia, praticamente siete soggetti alle donne, siete soggetti alle mogli, ecco, non siete più voi capi famiglia. Bene. Il Signore mi manda a dire che vi castiga in questo modo, vi farà governare dai vostri figli. Oggi nelle famiglie chi comanda? Già i bambini a 3 anni cominciano a dare i calci negli stinchi ai genitori se non ricevono quello che vogliono, per cui vedete come le cose antiche 600 anni prima di Gesù Cristo sono attualissime, per cui pregate e meditate, vigilate per non cadere nella tentazione, perché il Signore non abbia a dire non piangete su di me, ma piangete su voi stesse che avete disastrato le famiglie. E questa, diciamo, mi preme ripeterlo, perché mi basta di arrivare fin qua. Dice, chi educa un uomo educa un individuo, chi educa una donna educa un popolo. Corrompi la donna, abbiamo rovinato la società. Oggi abbiamo le ragazzine che ti dicono io quello me lo faccio. Immaginate che razza di mamme verranno fuori lì. È veramente una tragedia quella che stiamo vivendo adesso. E la Madonna a Fatima ci fa sapere i peccati che mandano più anime all'inferno sono i peccati della carne. Ditemi voi come siamo combinati. E chi è che deve educare e chi deve essere l'educata, prima di tutto la fonte della vita, per cui la donna. È importante che sia immagine e somiglianza di Maria e allora avremo un popolo, una società sana. Combinati come siamo adesso, vedete che società, ecco, corrotta, ma chi è che ha generato questo? Già tra mode, leggi e cose varie, la donna è disastrata, ha da piangere su se stessa e sui figli che ha generato, e Padre Pio qui dice i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, vedete il legame con Isaia. Termino con questo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen. Una stazione. Gesù cade la terza volta.
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Mio Dio, non sei tu il Dio del cielo e della terra, eguale in tutto e per tutto al Padre suo, che che ti umili sino al punto di perdere quasi le sembianze dell'uomo? Ah, sì, lo comprendo. È per insegnare a me, superbo, che per trattare col cielo devo inabissarmi nel centro della terra. È per riparare ed espiare la mia alterigia che tu ti sprofondi così dinanzi alla maestà del Padre tuo. È per rendergli quella gloria che l'uomo superbo gli ha tolta, e per piegare il suo pietoso sguardo sull'umanità, e per la tua umiliazione egli perdona alla creatura superba.
La terza caduta, chissà quante volte Gesù è caduto, ma Gesù è caduto, avrebbe potuto, essendo Dio onnipotente, poteva anche non cadere mai, ma non ci avrebbe insegnato niente. Invece ha voluto cadere per insegnarci l'umiltà. Ecco, Gesù, immaginate, Dio onnipotente che cade, è possibile questo? Ecco, l'ha fatto per ammaestrare noi, per insegnare. Lui è il Divin Maestro. Il Divin Maestro è caduto, dice: guardate, io come sono stato umiliato, come mi sono lasciato umiliare. Voi invece che siete, ecco, questa alterigia, questa superbia, se tu dici una parola, oggigiorno non si sa come fare a parlare, perché la gente si offende, non, devi stare attento come parli, con che tono, perché, ma se lo fai con le persone, ma se lo fai anche con i figli, non si sa mai. Ecco, è così difficile, vero? Ecco, essere intesi e capiti, e subito ci ribelliamo, subito c'è la reazione, ti faccio vedere io chi sono, te la farò pagare, tu non sai chi sono io, questo a me non lo dovevi fare, ma vergognati uomo, non vedi che sei simile al demonio quando parli così, vergognati. Dovresti pensare in questo modo: tu, o fratello, mi stai umiliando, ti ringrazio perché sei il mio benefattore. Io ho bisogno di essere umiliato, che il Signore ti benedica. Immaginate se nel mondo gli uomini si comportassero così. Cambierebbe il mondo. Noi meritiamo di essere umiliati, ma voi pensate, un uomo che ha condannato a morte Gesù Cristo non merita di essere umiliato. Ma poveri noi, ma che testa abbiamo, ma che cuore abbiamo, ma che mente abbiamo, ma che intelligenza abbiamo noi da non comprendere queste cose. Ecco, allora chiediamo questo dono, ecco, di tacere, o anche in cuor nostro di ringraziare ogni volta che il Signore ci fa il dono di un'umiliazione. Quando cadiamo, ecco, stiamo attenti, non perdiamoci d'animo, perché il tentatore vuol farti capire che è troppo dura per te quella via. No, rispondigli di no, tutto posso in colui che mi dà forza. Questa caduta mi è servita per umiliarmi, perché meritavo di essere umiliato, perché imparassi anch'io a scendere con la faccia per terra. Ecco, Gesù nel Getsemani, ecco, stava con la faccia prostrato, con la faccia per terra, Gesù Cristo. E io quando cado, praticamente mi ribello, non accetto di essere caduto, mi perdo d'animo, mi perdo di coraggio, è sbagliatissimo, devi dire, finalmente ho toccato terra. Questa è la posizione ideale perché io mi santifichi, con la faccia per terra. Ecco, lo capissimo, gioiremo quando avremo il dono di arrivare con la faccia per terra. Facciamo così fatica a piegarci, facciamo così fatica che se il Signore ci fa finire con la faccia per terra, è un dono che ci fa. Lì dobbiamo stare, con la faccia per terra, ad adorare Dio. Chiediamo questo dono, certo un dono, dice caro Claudio, hai voglia tu, ma però se non passiamo di qua non arriveremo mai a capire la grandezza, ecco, il dono grande dell'umiltà e la disgrazia grande della superbia. L'umiltà ha reso i santi, ha reso la Madonna regina di tutto, ecco, la superbia ha formato l'inferno. Per cui stiamo ben attenti, la forza di gravità che ci attira o di qua o di là, controlliamola, finché andiamo con la faccia per terra va bene, siamo candidati al paradiso, ma se non vogliamo piegarci saremo candidati all'inferno. Non serviamo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen.
Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Decima stazione. Gesù, spogliato e abbeverato di fiele.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Sul monte Calvario risiedono i cuori che lo Sposo Celeste favorisce. Gli abitanti di quella collina debbono essere spogliati di tutti gli abiti ed affezioni mondane, come il loro re lo fu delle vesti che portava quando vi giunse. Non temere, io ti farò soffrire, ma te ne darò la forza, mi va ripetendo Gesù. Desidero che l'anima tua, con quotidiano ed occulto martirio, sia purificata e provata.
Qui non c'è molto da aggiungere, vero? Perché mi sembra che questa spiegazione sia proprio chiarissima. Ecco, sul Monte Calvario risiedono i cuori che lo Sposo Celeste favorisce. Noi diciamo che sono sfortunati nella vita quelli che patiscono, e Gesù ci fa sapere che lì ci stanno i favoriti. Gli abitanti di quella collina debbono essere spogliati di tutti gli abiti ed affezioni mondane. San Paolo, ecco, ci ricorda: spogliatevi dell'uomo vecchio e rivestitevi dell'uomo nuovo. Noi vorremmo approfittare anche in questa stazione, però, per parlare anche delle spogliazioni, diciamo, che sono le spogliazioni che invece offendono Dio. La Madonna Fatima ci fa sapere, ecco, verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Naturalmente adesso con i primi calori, i primi caldi, ecco, noi vediamo questa spogliazione. Ecco, Gesù non vuole che ci spogliamo di questi vestiti per restare nudi. L'unico permesso che abbiamo per spogliarci è quello di rivestirci dell'uomo nuovo, degli abiti nuovi della grazia, per cui spogliarsi dell'uomo vecchio, ma spogliarsi per diventare ancora più vecchi, nel senso che aumentando i peccati e provocando i peccati negli altri, ecco, di desiderio, di sguardi, e le donne non mi dicono che non lo sanno, quando vanno in giro vestiti in quel modo, si beano di essere guardate, vero? Ecco, la vanità. Tutte queste cose si pagheranno, e Padre Pio dice: le carni nude bruceranno, e in quell'esperienza di Gloria Polo tutto quello che aveva di spogliato è stata carbonizzata. Ecco, e dice, vi dico anche questo, a una ragazza che teneva le manichette, diremo così, per cui fino ai gomiti, pensate un po', Padre Pio gli dice: io ti segherei quel braccio perché patiresti di meno di quello che patirai in purgatorio. Per cui parlare della spogliazione senza scendere nei particolari e dirle queste cose, benedette creature, che quando capiterà di pagare questi peccati, maledirete il giorno che vi siete spogliate, lo maledirete e lo stramaledirete, ecco, e maledirete tutti quelli che vi hanno inculcato mode e abitudini perverse, perché, ecco, il corpo è tempio di Dio e va addobbato come tale, vestito. Hai caldo, te lo tieni, lo offri, guarda che il caldo dell'estate è aria fresca di purgatorio, ricordatelo, per cui vestiti. E se hai caldo, offri in espiazione dei tuoi peccati, di quelli anche dei tuoi figli, dei peccati di tutti coloro che si spogliano e offendono Dio. Verranno mode che offenderanno molto nostro Signore.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen.
Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Quante volte mi ha detto Gesù poc'anzi: mi avresti abbandonato, figlio mio, se non ti avessi crocifisso. Sotto la croce si impara ad amare, ed io la croce non la do a tutti, ma solo a quelle anime che mi sono più care.
A buon intenditor, poche parole. Ecco, Gesù è stato inchiodato sulla croce e dice a Padre Pio: se non ti avessi inchiodato, mi avresti abbandonato. Voi vedete, Gesù deve permettere tante sofferenze, tante malattie. Quante persone, quando gli danno certe notizie di certe malattie, vero? Ora cominciamo ad accendere candele, a far pregare, a pregare. E che cosa deve fare Gesù? Perché deve in qualche modo bloccarci, deve inchiodarci, perché noi, se avessimo il portafoglio pieno, la salute piena, la giovinezza continua, ma diventeremo peggio dei demoni. Per cui il Signore deve veramente bucarci le gomme, perché non andiamo a schiantarci a tutta velocità contro un muro come le stragi del sabato sera, vero? Allora, vedete, il Signore talvolta ci deve inchiodare, deve fermarci. Quanti peccati, a un certo momento la malattia, basta peccati, non puoi più farne. È una grazia, quella malattia non è una disgrazia, il Signore non ti permette più di peccare. Ecco, ti ha bloccato, ti ha inchiodato, per salvarti l'ha fatto, perché non vuole che tu abbia una malattia eterna, che tu finisca all'inferno, per cui ti blocca adesso perché vuole che tu ti penta, pensi, abbia il tempo. Ecco, non ho tempo di andare a messa, non ho tempo di pregare, non ho tempo di meditare, ma se te lascio all'ospedale qualche mese, vedrai quanto tempo hai, non devi correre più da nessuna parte, sei lì e dovrai pensare continuamente alla tua vita passata, hai tempo di pregare, hai tempo di offrire, hai tempo di soffrire, ecco, hai tempo. Abbiamo avuto il coraggio di dire a Dio: non ho tempo, cioè a colui che ti dona il tempo tu hai il coraggio di dirgli che non ne hai, ne fai di lui un bugiardo o sei tu il bugiardo? Che dici che non hai il tempo, Dio te lo sta donando e tu dici che non ne hai, lo usi per tutto meno che per il motivo per cui te l'ha donato. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Ecco, per cui sotto la croce si impara ad amare, e Dio la croce non la do a tutti, ma solo a quelle anime che mi sono più care. Per cui è una grazia il poter patire, perché vedi che tutte le frivolezze, le sciocchezze di questo mondo, quando tu patisci, non ti interessano, non ti stordiscono più perché non sei interessato. Ti allontani tutte queste cose perché pensi alle cose che contano, pensi anche alla tua salute, e si spera che tu pensi anche alla salute dell'anima tua, ecco, facendo una buona confessione. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Abbiamo visto i due ladroni, uno si pentì ed entrò in paradiso, l'altro non si pentì, continuava ad imprecare e a bestemmiare. Per cui la misericordia il Signore la offre, ma tu la devi accogliere. Se non l'accogli non la puoi avere. Devi essere capiente, recipiente, ecco, per accogliere la divina misericordia. Ecco, preghiamo la madre della divina misericordia perché ci faccia comprendere che Gesù innocente, la Madonna addolorata hanno patito più di tutti. I santi hanno patito il resto, noi peccatori vorremmo soltanto goderci la vita, come si suol dire, dobbiamo goderci la vita eterna, questa è intelligenza, quell'altra è somma stoltezza.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen.
Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Dodicesima stazione. Gesù muore in croce.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Gli occhi semichiusi e quasi spenti, la bocca semiaperta, il petto prima ansante, ora affievolito, or quasi del tutto ha cessato di battere. Gesù, adorato Gesù, che io muoia accanto a te. Gesù, il mio silenzio contemplativo, accanto a te morente, è più eloquente. Gesù, le tue pene penetrano nel mio cuore ed io mi abbandono accanto a te. Le lacrime si disseccano sul mio ciglio ed io gemo con te per il peccato, che è la causa che a tale agonia ti ridusse, e per l'intenso e infinito tuo amore che a tanto ti sottopose.
Pensiamo alla Madonna, ecco, qui dice le lacrime si disseccano, ecco, la Madonna addolorata era impietrita dal dolore, impietrita significa che non era come paralizzata. Il dolore era tale che praticamente era bloccata anche nei suoi movimenti, ecco, il dolore l'aveva paralizzata. Pensate un po' quale dolore ha patito la Madonna. Ecco, ai piedi della croce, ecco, Gesù muore in croce, ma sentite un po'. Gesù dice, quando sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a me. Gesù non ha attirato tutti a sé durante la sua vita pubblica, lui ha fatto questa affermazione, questa dichiarazione, questo quando sarò innalzato sulla croce. Pensate, ecco, le folle, i milioni di persone che salgono il monte, cioè il colle di San Giovanni Rotondo, ecco, diciamo questa collina dove Gesù e dove Padre Pio è stato inchiodato sulla croce per 58 anni. Quante anime ha attirato? Dice, quando andavi a confessarti, ti aspettavo da tempo. Padre, ma io di lei ho sentito parlare solo qualche mese fa. Prima che tu nascessi, Dio ti ha affidato a me e mi sei costato lacrime e sangue. Vedete? Praticamente i genitori che vogliono attirare i figli, le mogli che vogliono attirare i mariti, non lo debbono fare andando dall'estetista, devono farsi sante per attirare le anime, per attirare, ecco, le persone a Gesù Cristo. Gesù Cristo era in Padre Pio e Padre Pio era in Gesù Cristo. Io sono un mistero a me stesso. Diciamo che Gesù ha voluto in qualche modo, ecco, dico in modo mistico, ecco, incarnarsi, diremmo così, ecco, in Padre Pio, e Padre Pio e Gesù Cristo diceva: io delle volte non so manco chi sono, cioè sono un mistero a me stesso. Ecco, non capiva più chi fosse, dice, non so neanche più chi sono, ecco. Ma il patire, l'offrire, l'essere messi nella condizione di offrire grandi sofferenze per la salvezza delle anime, in quel modo attiri le anime, tu puoi fare quello che ti pare, non combini niente, finché non patisci, offri, soffri e attiri le anime in questo modo, devi pagarle. Mi sei costato lacrime e sangue. Noi vorremmo attirare le persone con le chiacchiere, con le sensazioni, con le visioni, ma non si attira niente, si attira con le lacrime e con il sangue. E allora chiediamo anche noi di avere sempre questa forza interiore, perché il giorno in cui il Signore ci chiederà anche questo, sappiamo che non è giunto il momento peggiore della nostra vita, ma il momento migliore, perché in quel momento, forse, oltre che l'espiazione dei nostri peccati, potremmo attirare anche le anime di qualche nostro caro, di qualcuno che ci sta a cuore. Ecco, la Madonna Fatima dice così: molte, molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, capite? Si attirano le anime, si salvano le anime pregando e offrendo sacrifici, insieme al sacrificio supremo, che è quello di Gesù sul Monte Calvario.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen.
Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Rappresenta la tua immaginazione Gesù crocifisso tra le tue braccia e sul tuo petto, e di 100 volte, baciando il suo costato: questa è la mia speranza, la viva sorgente della mia felicità. Questo è il cuore dell'anima mia, mai nulla mi separerà dal suo amore. La Vergine addolorata ci ottenga dal suo Santissimo Figliolo di farci penetrare sempre più nel mistero della croce e di inebriarci con lei dei patimenti di Gesù.
Qui vorrei, ecco, dare un taglio, diremmo così, eucaristico. Cioè, Gesù, prima di riceverlo nella Santa Comunione, noi sappiamo, ecco, durante la consacrazione, che cosa si dice? Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, questo è il mio sangue. Ecco, Gesù ci viene donato, ecco, noi ci comunichiamo con Lui. La Vergine addolorata, che lo ha tenuto tra le braccia, come lo ha accolto questo figlio sacrificato per amore? Quanti baci, con quei 100 baci di cui parla Padre Pio, ma noi riceviamo Gesù immolato quando facciamo la comunione e i 100 baci non glieli diamo, siamo indifferenti, ci mettiamo anche a chiacchierare, dopo fatta la comunione guardiamo a destra e a sinistra, distratti, ma come si fa? Capite? Per cui vorrei dare questo taglio eucaristico per dire, chiediamo alla Madonna, ecco, che venga e ci aiuti lei, ci insegni come si fa ad accogliere Gesù, e i baci, ci insegni a dare i baci casti, i baci puri, i baci santi di gratitudine a quel Dio che si è fatto inchiodare sulla croce ed è morto e ha offerto il suo corpo, il suo sangue per la mia salvezza e ora addirittura me lo dona perché io mi comunichi con Lui. Questo, diciamo, questa stazione, mettendola in chiave eucaristica, proviamo un pochino, ecco, le prossime comunioni a pensare a questa stazione e a pensare anche a come si deve ricevere Gesù, imparando dalla Madonna, imparando dai santi e rendendo grazie a quel Dio che ha fatto tutto questo per noi.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen.
Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Quattordicesima stazione. Gesù è posto nel sepolcro.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Io non desidero altro se non che o morire o amare Dio. O la morte o l'amore, giacché la vita senza quest'amore è peggiore della morte. Poniamo i nostri cuori in Dio solo, per non più riprenderli. Egli è la nostra pace, la nostra consolazione e la nostra gloria. E facciamo ogni sforzo per unirci maggiormente a questo dolcissimo Salvatore, affinché possiamo produrre buoni frutti per la vita eterna. Amen.
Ecco, brevemente posso dire questo. Dunque, Padre Pio dicendo, non desidero altro se non che o morire o amare Dio, o la morte o l'amore, già che la vita senza quest'amore è peggiore della morte. Ecco, questa è verità praticata da Padre Pio, che era ormai tutto amore, perché si è offerto continuamente, continuamente a Gesù Cristo per la salvezza delle anime. E possiamo dire, ecco, anche questo, visto che è Venerdì Santo, proviamo a meditare e a pensare nel nostro cuore, nel cuore dei nostri figli, dei nostri cari, dei nostri amici. C'è Gesù morto o Gesù risorto? Se c'è Gesù morto perché l'abbiamo condannato a morte, perché siamo in peccato mortale, andiamo presto a confessarci, a confessare i nostri peccati, e in questo modo Gesù risorgerà nel nostro cuore. Per cui il sepolcro che ha tenuto Gesù morto diventerà un sepolcro dove Gesù è risorto ed è vivo. Il nostro cuore non può trattenere Gesù morto. Il nostro cuore deve essere pieno di Gesù risorto ed essere noi gli annunziatori della risurrezione, e questa è la vera risurrezione che noi dobbiamo procurare ai nostri fratelli pregare perché si mettano in grazia di Dio mediante, ecco, il sacramento della confessione. E questa, ecco, se tutta la Via Crucis porta una persona a confessarsi, è stata utile. Se resistiamo a tutto ciò, veramente la disgrazia più grossa è quella di resistere all'amore, di resistere alla grazia di Dio, di resistere all'offerta di essere perdonati. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Amen.
Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Facciamo la preghiera finale.
O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente l'insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Secondo le intenzioni del Santo Padre per l'acquisto delle sante indulgenze,
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Amen.
I Sacri Cuori di Gesù e di Maria ci custodiscano e ci benedicano, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.